Bene. Allora, stiamo guardando la potenza del perdono e abbiamo in partenza citato alcune eresie, così vanno chiamate, che in qualche modo vogliono dare al perdono biblico un senso differente e vogliono svuotarlo della potenza che il perdono ha, dell'efficacia che il perdono ha. E la volta scorsa abbiamo iniziato a vedere che non esiste un perdono unilaterale, incondizionato, quindi senza condizioni, un perdono a prescindere, senza le condizioni descritte. E abbiamo visto nell'Antico Testamento il passo di Seconda Cronache, capitolo 7, versetto 14, vi ricordate? Abbiamo visto che la procedura che poi è citata nel Libro dei Giudici, nella Genesi, nel Levitico, lo vediamo nei Libri dei Re, lo vediamo nei Proverbi, lo vediamo in tutto l'Antico Testamento e vedremo anche nel Nuovo Testamento, è sempre la stessa. Umiliarsi, abbiamo spiegato che cosa significa, pregare, cercare la faccia di Dio, convertirsi dalle vie malvagie e poi abbiamo parlato di tre risultati. Primo, Dio ci esaudisce dal cielo, ci perdona e ci guarisce, perché abbiamo detto che il peccato è una malattia. Voglio velocemente citare un altro passo, leggerlo con voi, per far vedere che la procedura non cambia. Proverbi 28. Proverbi 28. Vedrete che la procedura non cambia. Versetto 13, me cito questo perché è abbastanza semplice, riassuntivo e immediato, quindi lo possiamo capire con molta facilità. Ripete il procedimento di prima, versetto 13. Chi copre le sue colpe non prospera, quindi è un problema grosso nascondere i peccati. Poi dice, ma chi li confessa, li abbandona, otterrà misericordia. Come potete vedere, la procedura è lo stesso, c'è il ravvedimento. Abbiamo spiegato che è importante il ravvedimento. Qui parla di nascondere il peccato e voglio invitarvi in un altro passo, Salmo 32. Vi prego di venire nel Salmo 32, lasciatemi dire questa cosa qui, perché la ritengo anche importante. Versetti 3 e 4, voi sapete che Davide commise dei gravi peccati e lui in qualche modo ha cercato di nasconderli, vi ricordate? Non ci distraiamo. Ha cercato di nascondere i peccati che ha commesso, di adulterio, di omicidio, ha cercato di, come dire, di tenerseli per sé, pensando che Dio non avesse visto, ma il Signore, sappiamo, vede. Allora, versetto 3-4 del Salmo 32 dice, «Finché ho taciuto, le mie ossa si consumavano tra i lamenti che facevo tutto il giorno». Poiché giorno e notte la tua mano si appesantiva su di me, il mio vigore inaridiva come l'arsura d'estate. Abbiamo detto che peccato è una malattia, abbiamo detto che il peccato va confessato e abbandonato. Quando questo non avviene, che noi nascondiamo le cose, come potete notare qui, Davide che cosa dice? Dice che le sue ossa durante tutta la notte si lamentava, durante tutto il giorno aveva dolori, eccetera, e cose di questo tipo. Di cosa, che sintomi sono questi? Questi sono sintomi di depressione. Perché, fratelli, il peccato non confessato ci crea dei scompensi a livello dell'anima, del corpo e dello spirito. Questo è dimostrato anche scientificamente. Non voglio ripetere le stesse cose che abbiamo ripetuto in altri studi. Quindi è importante confessare, aprire il cuore, tirare fuori quelle cose che in qualche modo ci appesantiscono, ci fanno stare male. Perché nel tempo, io faccio sempre l'esempio del bicchiere d'acqua, è vero? Se io tengo il bicchiere d'acqua un minuto, beh, lo tengo, non succede niente. Se lo tengo un'ora, inizia già a dare un po' fastidio. Ma se questo bicchiere lo tenessi tutta la giornata, prima o poi il bicchiere mi cadrebbe a terra, perché è un peso che non posso sostenere. Così è quando noi pecchiamo e nascondiamo, pensando che nessuno vede, che il Signore in qualche modo mi capisce, e questo comporta delle conseguenze. E a volte quando noi ci avviciniamo alla cena del Signore indegnamente, anche lì ci viene spiegato che ci sono delle conseguenze. Ci possiamo ammalare o addirittura, nei casi più gravi, ripetuti, reiterati nel tempo, possiamo anche essere chiamati alla presenza del Signore. Allora, detto ciò, fratelli, voglio anche sottolineare un altro aspetto, ecco, molto importante, descritto in Numeri 32, 23, non lo leggiamo, dove viene ricordato che quando noi nascondiamo il peccato in qualche modo ci ritroverà. Ed è proprio questo il senso. Cioè, prima o poi ci scontreremo con la realtà che il nostro fisico, la nostra vita non riesce, anche da un punto di vista umano, a sopportare il peso del peccato. Quindi in qualche modo tornerà a galla, in qualche modo il Signore tirerà via la coperta, come ha fatto con Davide. Bene, allora, adesso vorrei vedere con voi, abbiamo visto nell'Antico Testamento la procedura, vedremo nel Nuovo Testamento com'è la procedura. Chiaramente è la stessa, ma la leggeremo. Dopodiché faremo un confronto con alcuni passi che, secondo alcuni, questi passi permettono un perdono a prescindere, permettono che ci sia un perdono incondizionato, quindi senza condizioni, e tutte quelle anomalie, quelle eresie che chiaramente non sono bibliche. Allora, leggiamo Luca 17, Luca 17. I versetti 3 a 5 che abbiamo letto qualche tempo fa. Vedo che il tempo gioca a mio favore questa sera. Leo mi ha dato qualche minuto in più, grazie Leonardo. Carissimo. Allora, capitolo 17 di Luca. Leggiamo i versetti 3. Dice così la scrittura: state attenti a voi stessi. Se tuo fratello pecca, riprendilo. E se si ravvede, perdonalo. Se ha peccato contro di te 7 volte al giorno e 7 volte torna da te e ti dice mi pento, perdonalo. Allora guardate, fratelli e sorelle, se notate la procedura qui è la stessa che troviamo nell'Antico Testamento. In realtà ci aggiunge qualche dettaglio in più. Qual è il dettaglio che ci fa vedere qui? Che se io ricevo un torto, dice qui, se tuo fratello pecca, non solo contro di me, ma se io vedo che mio fratello pecca, vive nel peccato, nella scrittura non esiste l'omertà. No, io mi faccio i fatti miei. No, è molto grave fare così. Se noi vediamo un fratello che pecca, o contro di noi, o comunque è nel peccato, dice qui, notate cosa dice, versetto 3, riprendilo. Poi vedremo in un altro passo, la prossima volta, che ci dà qualche dettaglio in più a questo riprendilo. Ma guardate, noi non dobbiamo dire non è un problema mio se lo vedo. Se non lo denuncio, fratelli e sorelle, io mi assumo alla luce della scrittura una grande responsabilità. E questo è scritto in lungo e largo, dopo vi citerò qualche passo. Però qui ci viene ricordato che noi, se vediamo o subiamo il peccato, chi deve prendere l'iniziativa siamo noi. Non è chi sta nel peccato, perché magari potrebbe non accorgersene, oppure potrebbe nascondere il peccato. Allora l'iniziativa la dobbiamo prendere noi, dice la Scrittura. È importante, dicevo, perché se non facciamo così, la Scrittura in lungo e largo ci dice che ci prendiamo una grande responsabilità. Vi cito i passi, non li leggiamo per una questione di tempo. Levitico 19, 17, Levitico 5, 1 a 2, dice se tu hai visto e non dici niente, dice, quella colpa ricade su di te, noi ci prendiamo una responsabilità. Ezechiele 3, vi ricordate cosa dice? Se tu non suoni la tromba e l'empio o il giusto muore per il suo peccato, lui muore per il suo peccato, ma io ti chiederò conto del suo sangue, perché abbiamo una responsabilità, perché non l'abbiamo avvisato, non l'abbiamo ripreso, potremmo usare questo termine, ok? Oppure Ezechiele 33 ripete lo stesso concetto, verso il giusto e verso l'empio. Quindi noi abbiamo la responsabilità di riprendere chi pecca. Attenzione, anche qui dobbiamo imparare, fratelli. Tutti quanti abbiamo da imparare. È chiaro che se io vado da un fratello che lo vedo peccare o che ha peccato contro di me, vado lì e dico, oh, come ti sei permesso? Oh, ma sei impazzito? Certo, non avrò molto probabilmente l'effetto che io desidero, cioè che lui si possa ravvedere. Cercherò con amore nella verità, amore e verità non vanno mai separati, fratelli, so pecchiamo in un modo e in un altro. Amore nella verità, mi avvicinerò con tatto, magari da solo, vedremo un altro passo, tu e lui solo, ok, magari dietro una tazza di tè, che ne so, una passeggiata, troveremo, studieremo, pregheremo il momento perché ciò possa avvenire. Ma noi lo dobbiamo fare, è chiaro. Quindi è importante anche il modo come lo facciamo. Chiaramente se non ascolta, vedremo un passo ma lo vedremo la prossima volta, la scrittura ci ricorda nel caso dei credenti scatta una sorta di disciplina correttiva, ok? Ma lo vedremo la prossima volta. Quindi io vado da questo fratello con amore, con il tatto, e questo fratello non si ravvede, ci sono altri passi da fare, ma verso questo fratello che è ribelle scatta una sorta di disciplina correttiva, ma vedremo, lo vedremo la prossima volta. Vediamo qualche dettaglio nel passo che abbiamo letto, Luca 17. Ritorniamo a versetto 3. Posate sempre lo sguardo sulla scrittura, fratelli. State attenti a voi stessi. Se, e io l'ho sottolineato, qui viene ripetuto diverse volte. Uno, due, tre volte viene ripetuto. Se, quindi, c'è una congiunzione condizionale. È una congiunzione che introduce una subordinata che ha una risposta esplicita, che pone una precisa condizione. Cioè, se, e c'è la condizione. Ok? Quindi, qual è la condizione che serve qui perché tutto il processo del perdono possa continuare? Dice qua, lo leggiamo, se tuo fratello pecca, riprendilo, se si ravvede. Quindi, qual è la procedura che troviamo qui? Il ravvedimento. Io posso perdonare mio fratello, mia sorella o chi pecca contro di me o chi vive nel peccato solo se questa persona si ravvede. E abbiamo spiegato la volta scorsa cosa significa ravvedersi. Abbiamo visto il passo di Seconda Cronache 7,14, okay? Il filo conduttore di tutto l'Antico Testamento. Quindi se si umilia, se prega, cerca la faccia di Dio, se si converte dalle vie malvagie, Dio lo esaudisce dal cielo, lo perdona e lo guarisce. E il procedimento non cambia. Anche qui è uguale. Quindi, se questo procedimento è corretto, attenzione fratelli, e mio fratello pecca 70 volte 7 per dire tutte le volte che lui pecca, io devo, sono obbligato a perdonarlo. Quindi tutte le volte che c'è il ravvedimento, fratelli, lo sottolineo, c'è il ravvedimento, cioè quella procedura che abbiamo descritto in Seconda Cronache 7,14. Tutte le volte che c'è quel procedimento e il fratello peccasse 70 volte 7, noi siamo chiamati da Dio a perdonare. Attenzione, attenzione. Chiaramente, se io ho abbandonato il peccato, un determinato peccato, vuol dire che l'ho abbandonato. Siete d'accordo? Vuol dire che non lo ripeto più. Sì o no? Non so se mi state seguendo. Quindi, se io mi sono convertito, vuol dire che ho abbandonato quel peccato. Vuol dire che mi impegnerò con tutte le mie forze a non commettere più quel tipo di peccato. Ma se io chiedo perdono a un fratello per un peccato, ok? O al Signore per un peccato, e poi il giorno dopo rifaccio lo stesso peccato, e poi il giorno dopo rifaccio lo stesso peccato, e poi il giorno dopo rifaccio lo stesso peccato, c'è qualcosa che non va. Siete d'accordo, fratelli? Infatti, prima Giovanni 3,8 ci ricorda che chi persiste nel peccato, ok, molto probabilmente quel passo è duro, è forte, ci ricorda che molto probabilmente c'è qualcosa che non va in noi. Forse ci siamo addirittura anche ingannati alla luce di quel passo. Allora guardate quanto è importante la procedura biblica. Quindi, se io mi sono convertito, vuol dire che quel tipo di peccato l'ho abbandonato. Potrò capitare un incidente di percorso, sì, forse anche due volte, forse anche tre volte, ma non sarà il mio stile di vita, altrimenti sto dimostrando che non mi sono convertito. Questo è vero, fratelli, per la salvezza, ma è vero anche nella condotta del credente. E questo noi abbiamo bisogno di prendere visione di questo. Adesso facciamo il metodo del confronto. Ah, ecco, un'altra cosa volevo aggiungere in riferimento a prima. Se noi rimaniamo alla luce di 1 Giovanni 3,8 nel peccato e non ci accade niente, fratelli, ascoltatemi bene, e non ci accade niente, alla luce di Ebrei capitolo 12, molto probabilmente, leggiamolo questo passo, permettetemi di leggerlo. Io ho chiesto a fratello anziano di prendere qualche minuto in più, sono argomenti molto importanti. Capitolo 12, versetto 7-8, guardate, chi riprende Dio? Chi castiga Dio? Dice qua, alla luce di Ebrei 12. Chi punisce Dio? Perché a volte noi lo dipingiamo con un ometto fessacchiotto, con la barba, occhi azzurri, nella nostra mente, che siccome ci ama, quindi lui non ci punisce mai. Questo è una menzogna, non è biblico, non è biblico. Versetto 7, sopportate queste cose per la vostra correzione. Dio vi tratta come i figli. Infatti, qual è il figlio che il padre non corregga? Ma se siete esclusi dalla correzione, quindi se noi viviamo nel peccato e non ci accade niente, non succede niente, di cui tutti hanno avuto la loro parte, allora siete bastardi e non figli. Stiamo capendo, fratelli? Se io vivo nel peccato e non mi succede niente, vuol dire che Dio non mi sta riprendendo, vuol dire che non mi sono ancora convertito, dice Ebrei 12. Vuol dire che mi devo ancora convertire. Non sono un credente, non sono un figlio di Dio. Forse ho anche alzato la mano un giorno. Forse ho anche fatto il battesimo. Potrei anche arrivare a quel punto. Ma io non sono mai nato di nuovo. Fratelli e sorelle, guardate quanto è importante questo argomento. Adesso io vorrei fare il metodo del confronto. Abbiamo letto Luca 17. Quindi la procedura qual è? Che se mio fratello pecca, se mio fratello può peccare con me o vive nel peccato e io lo vedo, io devo riprenderlo. Abbiamo detto che devo usare tutto l'amore possibile, tutta la sensibilità possibile, tutto il tempo che vogliamo, ma io se non lo faccio mi prendo una grande responsabilità davanti a Dio. Ok? Se questo fratello alla quale io vado a riprendere si ravvede, cioè si umilia, prega, cerca la faccia di Dio, si converte dalle vie malvagie, Dio lo esaudirà, lo perdonerà e lo guarirà. Ok? Questo è il procedimento biblico. Adesso voglio con voi vedere due passi che in apparenza sembrerebbero in contraddizione. Però c'è qualcuno qui che crede che c'è qualche errore nella scrittura? La scrittura non ha errore, posso non capire, ma la scrittura noi dobbiamo veramente fidarci perché non è errore. Marco capitolo 11. Leggiamo Marco capitolo 11. Perché Marco capitolo 11, in apparenza, insieme a un altro passo, vuole, versetto 25, da versetto 25 a 26. Non entro nel contesto. Dice: quando vi mettete a pregare, se avete qualcosa contro qualcuno, perdonate, affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe. Ma se voi non perdonate, neppure il Padre vostro, che è nei cieli, perdonerà le vostre colpe. Questo è il passo classico che viene preso per dire, vedi, tu devi perdonare. Devi perdonare, incondizionatamente. Ma se il fratello non si ravvede? No, qui dice, vedi, alcuni dicono, vedi, tu devi perdonare. Allora cerchiamo di inquadrare bene questo passo. Allora chiaramente non può essere un perdono a livello a prescindere, cioè indipendentemente dal processo che abbiamo visto prima del ravvedimento. Non può esserci perdono. Ma che cosa dobbiamo vedere? Allora, innanzitutto dobbiamo ricordarci che la scrittura non è mai in contraddizione. Poi dobbiamo ricordarci, fratelli, che c'è sempre una spiegazione. Noi possiamo non arrivarci, ma c'è sempre una spiegazione. Allora, il passo di Marco non sta, che cosa sta dicendo? Non sta dicendo che dobbiamo perdonare a prescindere, ma che dobbiamo perdonare. Quindi, noi dobbiamo perdonare. Questo passo ci sta ricordando che noi dobbiamo perdonare. E sta, diciamo, regolamentando due aspetti importanti che adesso dividiamo insieme. Il primo, come dobbiamo presentarci al Signore. Quindi questo passo non sta ricordando le tappe del perdono, ma sta dicendo che il perdono è utile perché? Perché se noi abbiamo delle pendenze, io non mi sono messo a posto con un fratello, oppure nascondo il peccato, e in qualche modo io mi presento al Signore, io mi sto presentando davanti al Signore in modo sbagliato, in un modo che non mi accetta. Perché qui dice, quando vi mettete a pregare, io mi metto a pregare, ho litigato con Leonardo, non ci siamo messi a posto, ho litigato con mia moglie, non mi sono messo a posto, non mi sono chiarito, ha voglia a pregare. Non ascolta nessuno, ci ascolta nessuno. Quindi, prima cosa, questo passo di Marco non sta riprendendo il perdono, ma sta dicendo che per presentarmi davanti a Dio io ho bisogno di perdonare. Come si ottiene il perdono? Il processo viene spiegato in altre parti. Secondo, dice questo passo che noi dobbiamo avere la predisposizione al perdono, cioè noi non solo dobbiamo ricordarci come ci dobbiamo presentare davanti al Signore. Ok? Fra un po' ci metteremo a pregare. Allora, a volte i fratelli non pregano. Perché i fratelli non pregano? Forse perché non hanno, ci sono delle pendenze, delle cose che non vanno a posto nella loro vita e quindi non pregano, giustamente. Perché anche se pregasse il Signore non li ascolterebbe. Quindi questo è il modo di presentarsi. Poi, secondo luogo, il credente deve avere la predisposizione a perdonare. Che significa? Significa che se mio fratello, mia sorella si umilia, prega, cerca la faccia di Dio, abbandona il peccato, quindi si converte, io lo devo perdonare. Non posso dire a mio fratello e a mia sorella: oh, con te non ci voglio avere niente a che fare, perché non mi posso presentare davanti al Signore come lui vorrebbe. Le mie preghiere sono impedite. Infatti, dice qua al versetto 26, che Dio userà lo stesso metodo nei nostri riguardi. Non ci può perdonare, perché noi in qualche modo stiamo ostacolando la comunione fraterna, e questo è un problema grande. Dio non ci può perdonare. È chiaro questo concetto? Io spero che lo stiamo mettendo bene nel cuore. Quindi in quel passo sta dicendo come ci dobbiamo presentare, non sta parlando del perdono, quindi ci dobbiamo presentare senza avere pendenze e poi ci dobbiamo presentare col desiderio di perdonare quando c'è la procedura di Luca 17 o di Seconda Cronache 7:14. Ricordiamoci questi due passi, molto importanti. Un altro passo, andiamo, no, ancora in Marco 11. Quindi, ok, questo è quello che mi sono perso un attimino. Ok, adesso, perché non li ho messi in ordine, leggiamo un altro passo. Matteo capitolo 5. Matteo capitolo 5, i versetti 23 e 24. Per questo non li ho proiettati perché non sono in ordine, fratelli, quindi avrete pazienza con me. Allora, Matteo 5, versetto 23 e 24. Notate, attenzione, in questo passo il Signore Gesù sembrerebbe quasi contraddire il passo di Marco che abbiamo letto. Guardate, noi sappiamo che nella scrittura non c'è contraddizione, quindi ci chiederemo perché questo passo vuole esprimere altre verità. Matteo 5, versetto 23 e 24, dice così: se dunque tu stai per offrire la tua offerta sull'altare e ti ricordi che tuo fratello ha qualcosa contro di te, lascia lì la tua offerta davanti all'altare e va prima a riconciliarti con tuo fratello, poi vieni a offrire la tua offerta. Notate, sembra quasi in contraddizione con l'altro passo. Non so se hai fatto un confronto. Qui dice, ok, che se tu non perdoni, quindi tu, secondo questi personaggi che dicono che devi perdonare incondizionatamente, anche se l'altro fratello non si ravvede, lo devi perdonare. Quindi io sto per pregare, ho una pendenza con Marco, ok, ah Marco sì, però non si è ravveduto, beh Signore io lo perdono e metto a pregare. No, dice Signore Gesù, no. Perché vedete qui dice, vai, se tu hai un problema con tuo fratello, vai a riconciliarti prima di fare un'offerta. Che significa riconciliarsi? Vi ricordate la volta scorsa, nel primo incontro, cosa abbiamo detto? Ve lo ricordate? Sì, sì, sì. Siete svegli, vero? È vero? Svegli? Che significa riconciliarsi? Ritornare nella giusta armonia come prima. Ma perché ciò avvenga, che cosa serve prima? Il perdono. Allora, se io ho qualcosa con Marco, prima di fare un'offerta, non posso dire alla mia mente, beh, Signore, lo perdono, dai, va bene, faccio quello che voglio. No. Io vado da Marco. Marco, guarda, ci dobbiamo chiarire su questa cosa, dai. Devo riconoscere che io ti ho ripreso in modo sbagliato, oppure un po' di colpa forse ce l'ho anch'io, però devi riconoscere che quella cosa lì, insomma, non è proprio peccato davanti al Signore. Ok? Dopo, se Marco dice sì, Gino, ti chiedo perdono, hai ragione, ho sbagliato, non lo farò più, Signore, ti chiedo perdono, allora io sono riconciliato con Marco. Quindi io ho la comunione con Marco piena come prima, non c'è nessun ostacolo. Allora io posso tornare a offrire quello che devo offrire, non c'è nessun impedimento. Fratelli, allora guardate quanto è importante il perdono. Non esiste un perdono a prescindere, ma quel passo abbiamo visto che sta parlando di due aspetti differenti. Questo passo ci ricorda ancora che io, se ho qualche pendenza, devo andare a riconciliarmi. Ma la riconciliazione quando avviene? Cioè rimettersi in giusta armonia, nella giusta comunione. Quando c'è il perdono. L'abbiamo dimostrato nel primo incontro. Ci sono le registrazioni, chi volesse può andarsela ad ascoltare. Quindi non ci sono contraddizioni. Vale ancora Luca 17, 3 a 4. Se tuo fratello, riprendilo, se tuo fratello si ravvede, tu perdonalo. Questa è la procedura, non ce n'è un'altra. Quindi non ci sono passi che in qualche modo ci fanno capire che sono in contraddizione. La prossima volta noi vedremo come i passaggi più specifici quando i rapporti fra fratelli si incrinano. Quindi vedremo come dobbiamo agire quando ci sono dei problemi tra i fratelli. La modalità, il dettaglio, vedremo proprio il dettaglio e lo vedremo in un altro passo della scrittura che avrete già capito qual è. Una precisazione. Molti dicono, vabbè, ma se tu non perdoni vuol dire che lo stai odiando, il fratello. No, ma chi lo dice? Io non posso perdonarlo se non c'è ravvedimento. Certo, non dovrò avere rancori verso quel fratello, perché se io ho rancori verso quel fratello che non ci siamo chiariti, allora sto peccando anch'io. Non devo avere dei rancori, non devo avere i desideri di vendetta, non devo avere un motivo di rivalsa verso quel fratello. No, assolutamente no, altrimenti cadiamo anche noi nel peccato. Questo sì, ma io non posso perdonare qualcuno che non si è ravveduto nei passaggi che abbiamo descritto stasera e negli incontri precedenti. Quindi non posso perdonare, ma allo stesso tempo, fratelli e sorelle, io non devo avere dei rimorsi, dei sensi di rancori verso il fratello o verso la sorella. A un certo punto i discepoli, nel passo che abbiamo letto prima, dicono, non l'abbiamo letto, ma a un certo punto i discepoli si rivolgono verso il Signore Gesù e gli dicono: Signore, aumentaci la fede. Che dite, fratelli? Abbiamo bisogno che il Signore ce l'aumenti questa fede. Perché non è facile, quando subiamo dei torti, rispettare i processi che la Scrittura ci insegna. Vogliamo applicare i metodi umani. E i metodi umani non portano da nessuna parte. A volte ci sono assemblee che, a motivo di questi problemi che non si sono mai chiariti, le relazioni si incancriniscono e i credenti non riescono più neanche a darsi un santo bacio. E questo è molto triste. Invece noi ci dobbiamo abbracciare, dobbiamo darci un santo bacio, come ci insegna la Scrittura. Dobbiamo essere liberi. Io devo poter guardarvi in faccia a tutti, voi dovete potermi guardare in faccia, anche quando noi usiamo la riprensione aperta, con amore, lo voglio ricordare, con amore. Gli scatti di ira non portano da nessuna parte, con amore. Fratello, ho capito bene? Mi sembra che forse questo la Scrittura lo condanna. Fratello, ma sorella, ti ho visto fare questa cosa, ma perdonami, una volta una credente di una chiesa ha visto fare una certa cosa a un'altra persona e non sapeva, è andato in crisi. Mi ha chiamato, mi fa: Gino, sai, io mi sono convitato con un fratello e questo fratello ha detto: no, ma mica sono fatti tuoi. Ho detto: no. Vuoi sapere? Mi hai interpellato perché vuoi sapere quello che c'è la Scrittura? Sì, io capisco questo. Ezechiele 3, Ezechiele 33 e in Levitico è scritto che se tu non denunci il male, ti prende la responsabilità, ti prende una bella fetta di responsabilità. Allora guardate quanto è importante. Perché, fratelli, quando noi lasciamo i credenti nel peccato, sapete come li lasciamo? Legati nelle mani di Satana. E diventano dei burattini nelle mani di Satana. Salvati per grazia, ma dei burattini nelle mani di Satana. E noi non dobbiamo permettere questo. Non dobbiamo creare spazio al nemico del Signore e al nostro nemico. Allora, Signore, aumentami la fede. Voglio pregare così questa sera. Ti prego, Signore, aumenta la mia fede, che possa essere così anche per voi. Che Dio ci benedica. Amen.
Amen. Grazie Gino, anche se